Ave Maria, carissimi amici della Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei e conoscere la vita del fondatore. Il beato Bartolo Longo aveva coraggiosamente preso la decisione di rinnegare se stesso e mettere mano all'aratro e non voltarsi indietro, seguendo i consigli di padre Dente e di padre Ribera. Infatti, così fece, rimanendo a Napoli, dove si sentiva presidiato da tante anime sante, le quali non avevano di mira altro che il suo bene e verso di esso sapevano guidarlo con soave fermezza. Il professore Pepe gli offrì di convivere insieme, ma, delicato com'era di sentimenti e di coscienza, volle prima consigliarsi col suo confessore, il padre Pennasilico dell'oratorio di San Filippo Neri, che era anche direttore spirituale del venerabile Ribera e di quello che fu poi l'illustre cardinale Alfonso Capecelatro, e poiché costui approvò, affermando: «Vi farete del bene a vicenda». I due amici iniziarono in comune una vita non molto dissimile da quella dei monaci, e Bartolo, stimolato dall'esempio e dalla non comune spiritualità dell'amico, fece notevoli progressi sulla via della perfezione. S'era messo di nuovo sotto la guida del padre Radente, il quale si comportava con lui come il fabbro col ferro da forgiare, che lo arroventa e lo batte e lo piega e ne fa uno strumento rispondente allo scopo. Voleva che si imponesse un regolamento di vita e come base un'ora al giorno di meditazione, presso a poco quanta ne fanno i frati. E Bartolo obbediva, sorretto e spronato anche dal padre Ribera, il quale, benché non fosse il suo confessore, leggeva nella sua anima come in un libro aperto e lo consolava con tenerezza paterna e lo sosteneva con mano che in qualche circostanza parve addirittura traumaturgica, come quando Bartolo sembrò momentaneamente almeno proclive a cedere ancora al suo temperamento caldo e romantico. Padre Ribera accompagnò un giorno il servo di Dio alla casa dei Marchesi Amato in visita di carità, quando riconobbe nella loro figlia una signorina già diverse volte incontrata per strada, l'aspetto della quale da una violenta passione fu tutt'uno, e poiché gli sembrò che tanto la figlia come la mamma, avendo notato il suo stato d'animo, lo incoraggiassero. Perdette la calma e per diverse notti non poté riposare. La passione lo aveva aggredito a tradimento e gli si era accesa addosso in maniera tale che temeva di non poterla più dominare. Dopo alcuni giorni di spasimo si recò da padre Ribera e gli aprì candidamente l'animo suo. «Padre, sono 3 giorni e 3 notti che mi sento tormentato dalla passione verso quella giovane figliuola, né mi sento la forza di dimenticarla». Padre Ribera, sorridendo, lo toccò con la destra leggermente sulla spalla. A sentire il tocco di quella mano, scrive egli stesso, ebbi come una completa liberazione da quell'incubo di quella passione che mi si era così violentemente suscitata nel cuore. E me ne partii completamente libero, come se mai avessi conosciuta quella giovane che mi divenne assolutamente indifferente. L'episodio, oltre a rivelarci chi era il padre Ribera, è anche un indice della sensibilità del giovane Bartolo Longo nei riguardi del sesso femminile. Ma questo non fa che rendere più ammirevole e più meritorio il suo proposito di santificarsi. E questo proposito si consolidava in lui poggiando sulla base di una profonda umiltà. Per suggerimento di padre Ribera, Bartolo meditava giornalmente la passione di Nostro Signore, visitava ora in una chiesa, ora in un'altra, il Santissimo Sacramento, ascoltava con assiduità le parole di Dio, predicate dal padre Rossi e da altri sacri oratori, studiava con impegno le scienze sacre, e per domare più efficacemente i propri sensi e per onorare la Vergine che teneramente amava, nella chiesa del Gesù Vecchio, ai piedi del prodigioso simulacro dell'Immacolata, emise anche il voto temporaneo di castità. Ai primi anni del 1868 si recava di nuovo a Latiano per regolare alcuni importanti affari circa i suoi beni e quelli di sua madre. E sebbene alcune persone di non comune virtù insistessero presso di lui perché si formasse una famiglia, si rifiutò e volle tornare a Napoli. Il padre Radente gli aveva scritto: «Togliete ogni angustia, che ciò è la volontà di Dio. Terminata che sarà la divisione e qualche affare interessante, tornate, piacendo al Signore, qua a motivo di ripigliare con più calore le pratiche religiose e gli studi necessari per battere la carriera che vi sta più a cuore». Tutto ciò lascia supporre che avesse in animo di dare al mondo un completo addio e farsi religioso. Ma non era ben certo se quella del convento fosse la via prescelta da Dio per lui, e perciò non si arrischiava di prendere una risoluzione definitiva. Attendeva nella certezza che il Signore prima o poi avrebbe parlato. Egli lo avrebbe ascoltato o obbedito. Un giorno il padre Ribera gli disse: «Ti voglio far conoscere un santo che cammina», e lo mandò con una commissione a casa di Don Agnello Coppola, che era già vecchio, uomo transumato dalle penitenze e dalle contemplazioni. Don Bartolo ne tornò edificato e commosso. Era ancora incerto circa la mansione che Dio voleva assegnargli nella sua casa, dove le mansioni sono tante e diverse, ma non dubitava di essersi incamminato sulla via giusta. E questo camminare a fianco con degli eletti, destinati quasi tutti ad essere elevati agli onori degli altari, non solo lo spronava ad accelerare il passo, ma gli dava la certezza di essere oggetto di particolare benevolenza da parte di Dio misericordioso. Bene, cari amici, adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria. Ave Maria, ben ritrovati con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei e al suo fondatore. fra le zelatrici della devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla quale Vincenzo Pepe voleva indirizzare il suo giovane amico, vi era la contessa Marianna De Fusco. Nata a Monopoli nelle Puglie, dalla famiglia Fornararo, questa nobildonna si era sposata a 15 anni al conte Albenzio De Fusco, dal quale aveva avuto 5 figli. Rimasta vedova dopo 12 anni di matrimonio, nella giovane età di 27 anni, si era dedicata completamente all'educazione dei figli e alle opere di carità, conducendo vita ritirata e collaborando con Caterina Volpicelli, sua amica, alla diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù e consacrandosi ad esso, insieme ad altre 4 compagne, mediante la regola del Terzo Ordine. Aperta dalla Volpicelli nel 1867 la Casa Centrale delle Opere dalle stesse ideate, a Largo Petrone della Salute, la De Fusco vi si era ritirata con una zia materna, vedova anch'essa e tutta dedita come la nipote a coadiuvare la santa amica nelle molteplici iniziative di bene. Vincenzo Pepe, che come abbiamo già detto era uno zelatore di questa devozione, e ad essa voleva interessare anche Bartolo. Lo aveva presentato alla contessa con una lettera elogiativa in cui metteva in risalto le sue doti e il suo zelo e la esortava a valersi dell'opera sua a pro delle chiese povere e della diffusione del culto al Sacro Cuore di Gesù. La contessa lo aveva accolto con molta gentilezza. Aveva ben gradito di cuore la disinteressata offerta della sua collaborazione e ne aveva riferito con entusiasmo alla Volpicelli, la quale, ammirando il fervore del giovane avvocato e apprezzandole le doti non comuni, lo aveva incaricato di raccogliere offerte per il tempio votivo che aveva in animo di innalzare. Gli aveva concesso di partecipare alle funzioni serali dell'oratorio della casa e lo aveva perfino autorizzato a guidar lui il Santo Rosario che veniva recitato in comune. Così Bartolo Longo faceva conoscenza di colei che la Provvidenza aveva decretato di mettergli accanto nella vita e nell'opera sublime ad esso affidata. Ma ben lontano da immaginarselo, tornato a Napoli, dopo aver regolato gli affari familiari a Latiano, non ebbe che una preoccupazione: affrontare e risolvere sotto la guida illuminata di Padre Radente il problema della sua vocazione. L'idea del matrimonio lo allettava ancora. Non ci si può santificare anche nel matrimonio? Sì che si può, ma il padre Ribera, che senza vantarsene aveva letto circa 6.000 vite di santi, e soltanto 12 erano giunti alla santità perdurando il matrimonio. Tutti gli altri erano diventati santi o dopo la morte del coniuge o dopo essersi per voto di castità separati da lui. Sarebbe riuscito Bartolo ad essere il 13esimo? Oppure, volendo, come effettivamente voleva farsi santo, si sposava con la speranza di diventare vedovo? Mondo, demonio e carne, diceva padre Ribera, sono 3 nemici che fanno sul serio, troppi per essere affrontati insieme. Tutto sommato conveniva dar retta al padre Radente e fare come diceva lui, dare un calcio al mondo e ritirarsi in un chiostro a far penitenza di tanti peccati. Ma il padre Ribera era di diverso parere. Temeva che un temperamento dinamico come quello di Bartolo non potesse resistere alla vita del chiostro, necessariamente inquadrata e compressa, e lo preferiva nel mondo, magari come prete secolare o altrimenti come laico, purché occupato in un'opera che impegnasse tutte le sue facoltà, intelligenza e cuore, tempo e volontà, anima e corpo, poiché era convinto, e lo diceva, che il Signore volesse da lui cose grandi. In questo contrasto di opinioni tra padre Ribera e padre Radente, meritevoli della pari e più alta fiducia e venerazione, Bartolo preferì attenersi alle direttive del padre Ribera e non come alcuno potrebbe credere, perché questi gli indicasse una via più agevole, ma perché, per uno di quei moti interni che non si spiegano, le senti più rispondenti alla sua vera vocazione. Talvolta, mentre egli parlava, padre Ribera se ne andava come chiamato altrove e al suo ritorno dava ciò che non aveva sentito, risposte appropriate e precise, come se non si fosse mai mosso dalla sua sedia. Quando poi Bartolo aveva il cuore in burrasca, bastava che quello gli dicesse poche parole perché l'orizzonte tornasse sereno e ridente. Come non riconoscere che in lui parlava veramente il Signore? Niente convento, dunque, ma intanto si disfese di tutti i libri legali e profani che possedeva e li sostituì con altri apologetici, teologici e ascetici. Cominciò una vita ascetica, scriveva nel 1863, e la cominciò sul serio, sotto quella guida che lo soggiogava addirittura, con la parola ma ancor più con l'esempio, edificandolo con le industrie che adoperava per nascondere agli occhi di lui e di tutti il suo spirito di penitenza, commuovendolo con la sua abituale unione con Dio, che non poteva nascondere con bugie o sotterfugi innocenti. L'eco di quelle parole, detegli dal padre Ribera, «Il Signore vuole da te cose grandi», gli risuonavano nell'intimo come un monito, ma spesso come un ordine. Bene, cari amici, ci ritroviamo con il prossimo appuntamento dedicato alla rubrica della Madonna del Rosario di Pompei e della vita del beato Bartolo Longo. Vi lascio a tutti una buona domenica. Ave Maria.